Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Uno sguardo sull'arte. Ebbene, io sono molto contento perché voglio ringraziarvi veramente per tutti i messaggi d'affetto che avete mandato a Maestro Renato Cazzaniga, mio papà, durante la sua puntata di Un pomeriggio in musica del lunedì dell'Angelo, in cui ha annunciato la nascita di nostra figlia, mia e di mia moglie, Letizia Maria, che è nata qui in Francia a Dieppe lunedì dell'Angelo. Per noi è un'immensa gioia e spero proprio che sia anche per voi questa notizia e questa bambina un raggio di luce in un momento un po' difficile per tutti. E io e mia moglie siamo rimasti commossi dai tanti messaggi che sono arrivati alla trasmissione di mio papà, Renato Cazzaniga, persone che non mi hanno mai visto, che mi conoscono solo per lo sguardo sull'arte, appunto per la trasmissione, hanno manifestato un affetto che mi ha veramente commosso. E quindi, se c'è qualcuno in ascolto che aveva mandato un messaggio, io lo ringrazio veramente dal profondo del mio cuore e auguro tanta felicità anche a voi. Bene, allora, oggi voglio portarvi in viaggio insieme in una nazione, l'Olanda. La definirei la grassa Olanda. Perché? Perché andiamo un po' a vedere un contesto sia storico e sempre soprattutto storico-artistico, l'evoluzione di questa nazione, che a un certo momento è stata una delle più importanti, insieme all'Inghilterra, insieme alla Francia, insieme alla Spagna, che ha colonizzato varie parti del mondo, popolo di navigatori, abili commercianti, ricchissimi banchieri. Le navi olandesi sono arrivate ovunque, dal Brasile fino alla lontana Cina, in un periodo in cui la navigazione non era assai facile come oggi, anzi era fatta tutta a vela, con difficoltà di capire la rotta, immaginate superare tempeste. Bene, questi olandesi sono giunti veramente in tutto il mondo e hanno allargato l'espansione economica dell'Europa. E quando, abbiamo già anche parlato di questo, quando c'è una fiorente economia viene accompagnata sempre da una fiorente arte, perché la gente ha i soldi, piace spenderli, piace le cose belle, piace il lusso e quindi decorarsi le case di opere straordinarie, soprattutto di quadri, vedremo. Se voi andate in Olanda, andrete nella capitale, che è Amsterdam, che viene definita la Venezia del Nord. Allora, non ha nulla a che vedere col fascino della nostra Venezia, però il fatto che abbia molti canali ricorda un po' i canali veneziani, ma è una città completamente diversa. È una città del nord Europa, di già, quindi sotto un'influenza culturale diversa da Venezia. È un porto fiorente e chiaramente, sapete bene, l'Olanda è un paese molto piatto, non ha praticamente montagne, anzi alcune parti dell'Olanda sono sotto il livello del mare e quindi gli olandesi sono stati un popolo anche capace di costruire barriere per fermare le maree che sono maree del mare del nord, quindi dell'oceano, molto con picchi molto forti, quindi sono stati bravi anche in questo. Quindi volevo darvi proprio un piccolo cenno storico. Nella seconda metà del Cinquecento, Carlo V, re di Spagna, va in pensione e divide l'impero. Cede il titolo e l'Austria al fratello e lascia al figlio Filippo II la Spagna, i possedimenti d'Italia e le Fiandre, le quali in quell'epoca sono diventate vastissime, vanno dal nord della Francia alle paludi delle foci del Reno. Sono gli infiniti Paesi Bassi, dove la riforma protestante sta dilagando. Nel 1568, forse con un grande errore storico, il cattolicissimo Duca d'Alba mette in atto una crudele repressione ad Anversa. Le province del nord si ribellano e comincia la guerra civile. Un popolo di casalinghi affaristi diventa un popolo di eroi. L'esercito spagnolo, che allora era uno dei potenti al mondo, uno dei più equipaggiati, viene inizialmente cacciato, ma subito dopo, nel 1578, i meridionali cattolici riconquistano Arras, Anversa e il Brabante sotto il comando di un italiano, Alessandro Farnese, un capitano di Ventura. Nel 1579 contro loro si forma l'Unione di Utrecht con la guida militare di Guglielmo d'Orange, un tedesco che parla francese. Nel 1588 viene fondata così la Lega delle Sette Province, la più grassa di queste, l'Olanda, finirà col dare il nome alla federazione. La guerra tra il sud e il nord durerà 80 anni, fino al fatidico 1648, data anche del Trattato di Vestfalia, che conclude la guerra dei 30 anni e dà all'Europa la configurazione delle nazioni moderne attuali. Gli eredi di questa storia sono oggi l'Olanda e il Belgio. Al sud, un mondo ispanico, aristocratico e cattolico, il Belgio. Al nord, una nuova borghesia calvinista mercantile, fiera e rigorosa. Sono questi i paesi del Polder. Polder è la campagna olandese, dove le pecore pascolano sotto il livello del mare e dove gli uomini si battono con la medesima determinazione contro l'oceano e contro la Spagna. Grandi dominatori dell'energia di allora, il vento, lo usano a proprio favore sia sulla terra con i mulini, sia in mare con la vela. Convinti di essere superiori perché salvati dalle acque, si sentono quasi un nuovo popolo eletto e come tale mai antisemita. Le Province Unite diventano capitale della tolleranza, la convivenza e la convivenza della convivenza. Nasce qui nel 1602 la prima multinazionale della storia, la Compagnia delle Indie, uno Stato nello Stato, con diritto militare di presidio, è eretta anonimamente dal Consiglio dei 19 signori, sempre più ricchi e sempre in guerra, mai in una guerra di liberazione che li aliena a conquistare sia il Brasile che le Filippine. Ecco, spero che vi sia piaciuto questo piccolo stacco musicale, scusatemi non ve l'ho avvertito che sarebbe iniziato, ma penso che avrete capito che il mio discorso era concluso dopo questo breve preambolo sulla storia d'Olanda. Allora, come vi avevo detto prima, che cosa porta? Grandi risorse economiche, bellissime opere dell'arte, questo è un assioma che va sempre a braccetto nella storia. E infatti l'abbondanza si fa cultura e diventa addirittura esaltazione del lusso, come si vede in Certe nature morte di Willem Klantz, dipinte in piena guerra dei 30 anni, o in quelle di Floris van Dijk, che celebra contemporaneamente i formaggi di casa e i prodotti dell'aspetto esotico come le olive. Il quadro di Willem Klantz si chiama Natura morta, con boccale dorato del 1635 e lo trovate ad Amsterdam al Rijksmuseum. Ed è straordinario perché è una tavola imbandita e vi giuro, vi verrebbe voglia di assaggiare questa acqua in questo bicchiere perfettamente realizzato. E soprattutto, io non so se siete amanti come me delle ostriche, che io adoro, mangerei in grandissima quantità, ecco, c'è un piatto di ostriche accompagnate da una pagnotta di pane e del limone, io mi ci getterei proprio famelico su questo piatto, perché adoro questo tipo di conchiglie mangiate crude. Molti magari dicono, ah, crude, che schifo, no, invece hanno il vero e proprio sapore del mare. E in questo quadro, così riccamente dipinto e fatto con una precisione al naturale, vi giuro, allungherei la mano per prenderle. Oltre a questo abbiamo anche altre sue opere, come I quattro reggenti e il padre di famiglia del leprosario di Amsterdam, sempre di Werner de Van Kerckert, dove troviamo un mondo di borghesi vestiti rigorosamente di nero, tanto i vecchi quanto i giovani, eppure le loro mogli, un po' suore e un po' principesse, ma sempre con quel senso del lusso. Le stoffe sono preziosissime e le mani sempre impegnate a contar soldi. Anche le facce che trovate in questi quadri non scherzano. Provate voi a non pagare la cambiale a gente di quella tempra. In effetti vi guardano proprio in maniera seria, indicando magari dei libri contabili. Quindi state attenti ai vostri risparmi che avete lasciato nelle banche olandesi. Sul finire del Cinquecento, la resistenza accanita dei pezzenti di mare ha bloccato le foci dello Scelda. La ricca Anversa muore, mentre Amsterdam cresce e accoglie ogni tipo di profugo, protestanti e calvinisti, fiamminghi ed ebrei spagnoli, sempre con quel senso di fratellanza e appartenenza anche di culture diverse di una nazione. Anche oggi, se vi capita l'occasione di andare ad Amsterdam, vedrete che molte cose sono tollerate più che in altri paesi europei. Un altro artista importante, chiaramente io penso che l'avrete sentito, olandese, è Rembrandt, nato nel 1606 e morto nel 1669. Andrà a studiare nella prima università voluta dai calvinisti a Leida. Studius Literarum è il titolo che gli spetta. Un intellettuale che diventerà artista fino in fondo, sempre con lo sguardo da calvinista e quindi da mistico, ma anche da borghese e quindi da materialista. Rembrandt comincia a dipingere e guadagna un sacco di soldi, che sperpera d'artista collezionando di tutto. Rembrandt è l'artista narcisista per eccellenza. Pochi altri hanno avuto quanto lui la passione per l'autoritratto. Forse il nostro pittore contemporaneo Giorgio De Chirico può fargli da competitore, ecco, non mi viene la parola. Mentre dipingeva se stesso all'infinito, Rembrandt affronta i temi che diventano i suoi definitivi: la tranquillità domestica, lo spirito visionario, l'assoluta mancanza di vergogna per le imperfezioni fisiche, e anche un certo compiacimento per la decadenza e la vecchiaia. In Rembrandt convivono sempre due componenti, un realismo domestico immanente, vera invenzione olandese, come risposta casalinga al barocco, e una visione trascendente. Perenne è il gusto per una pittura fisica. Bene, io spero che voi avrete visto un'opera di Rembrandt come La Sacra Famiglia di notte, dove vengono rappresentate due donne che leggono e intente a sorvegliare un bambino in una culla. E quindi questo quadro, in maniera molto intima e tenera, lo voglio dedicare veramente a mia figlia Letizia, che in questo momento è qui vicino e dorme tranquillamente nella sua culla come questo bambino nel quadro. Adesso vi lascio con un brano musicale e dopo ci rivediamo per l'ultima parte di questa puntata. Bene, eccoci tornati ancora nell'Olanda del 600. Non abbiamo solo Rembrandt come uno dei più importanti pittori di questo periodo, volevo parlare anche di Bartholomeus van der Helst nel suo celebre quadro enorme La compagnia del capitano Rolf Bicker del 1640-1643, non si sa bene la datazione. Un quadro enorme. Pare vuole tirare le file della società olandese. Siamo nel 1643 e nella compagnia del capitano Rolf Bicker, vi ricordo che gli olandesi comunque erano sempre un po' un popolo di guerrieri, sempre in lotta o con la Spagna o con i rivali belgi o con altre nazioni che tendevano a conquistare per motivi commerciali. I borghesi qua sono sempre belli neri. I militari sono coloratissimi e il cane che viene rappresentato al centro è molto tenero, quasi in disaccordo con tutti gli eventi che gli stanno intorno. Il potere civile incontra il potere militare, proprio come accade nella famosissima Ronda notturna di Rembrandt. Qua però la pittura è tutt'altra cosa. Il soldato sopra con il suo curioso copricapo sembra già Daumier, mentre quello sotto sull'elmo, più che una piuma, ha una sorta di cavolfiore. Il potere civile con il bastone e il guanto che pende elegantemente guarda in modo poetico il potere militare con l'arma. E in mezzo a questo groviglio, in maniera totalmente inattesa, illuminata con una luce potentissima e propria, una figura femminile con un pollo che pende dalla cintura. Umanità, pathos e materia allo stesso momento. Quindi non solo vengono rappresentati guerrieri in armi, vestiti di tutto punto, pronti per guerreggiare, ma anche questo spirito sempre un po' casalingo, intimo, di una cultura, una civiltà borghese soprattutto, ricca, a cui piaceva il lusso. E questo lusso lo vediamo negli abiti sfarzosissimi dei soldati e nell'austerità appunto di questi notabili vestiti di nero che tengono in mano bicchieri colmi di vino e che comunque vi guardano tutti, perché non c'è nessuno che non guardi lo spettatore in questo quadro con un certo grado di fierezza e compostezza, quasi a marcare un preciso confine tra noi e loro. Loro sono potenti, loro sono forti, possono arrivare ovunque nel mondo. Tengono in mano spade finemente decorate, con lame gigantesche, moschetti enormi da cui esce polvere da sparo mista a fuoco, lance, picche, elmi, scudi e soprattutto queste armature che sono sì protezione ma sono anche simbolo di un linguaggio nobile. Questo quadro mi ha veramente colpito, io non ho avuto ancora modo di vederlo da reale, ma ce l'ho qui davanti su un libro e veramente sono stupito anche dalla capacità del pittore di saper rappresentare in maniera così veritiera un gruppo di persone in armi. E vorrei anche parlare di un altro artista nel finire la nostra trasmissione, un po' più intimo. Si chiama Vermeer. Nel 1660 con la lattaia Vermeer rende definitivi due elementi, la normalità della vita domestica e la perfezione della riproduzione della materia. Mai latte fu così latte prima, mai pane fu così pane, mai ceramica fu così ceramica. Vermeer, che per molti versi è la contraddizione di Rembrandt, riprende il pieno il senso elegante dell'eredità fiamminga e le sue case di Delft è un'altra città dell'Olanda sul mare, sono totalmente incisive da apparire già come un racconto londinese di Dickens. Nessuno crederebbe che arrivino dalla metà del Seicento. Fiammingo nella composizione e liquido, tanto cristallino nell'esposizione, Vermeer si converte al cattolicesimo e quando muore, giovane e povero, lascia alla famiglia purtroppo più debiti che denari. Anche nelle ricchissime sette province si respira ora aria di crisi, per via di guerra con la Francia. E sarà sempre la stessa Francia, più di 100 anni più tardi, a porre fine con Napoleone alla grande età dell'oro olandese. E io spero che vi sia piaciuto questo viaggio immaginario che abbiamo fatto insieme nella Olanda del 1600, che definiamo la grassa Olanda, e che vi sia venuta come sempre voglia di andare a osservare magari su internet queste opere, o magari se avete dei libri di arte che trattano l'arte fiamminga, sicuramente queste opere le troverete stampate su questi libri. E se poi dopo questo confinamento, questo periodo di chiusura, siamo stati obbligati giustamente a rispettare per non diffondere sempre più la malattia, perché no, andare un giorno in Olanda e cercare ancora tra i vicoli di Amsterdam o tra i moli di Delft, trovare un po' ancora uno sguardo su quell'Olanda fiera e ricca che ha saputo gestirsi, rendersi indipendente e conquistare il mondo. Ebbene, vi lascio con questo augurio di tornare a viaggiare e inseguire i sogni e la storia. Arrivederci alla prossima puntata di Uno sguardo sull'arte. A presto, amici miei, e buona continuazione sulle frequenze di Radio Mater.